Podemos aprire le nostre Bibbie al libro ai Galati,
l'epistola dell'apostolo Paolo ai Galati, e vogliamo leggere dal versetto 1 fino a 10. Paolo l'apostolo, non da parte di uomini né per mezzo di uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dal presente malvagio età, secondo la volontà di Dio, nostro Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto ad un altro Vangelo, il quale non è un altro Vangelo, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo del cielo vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Come abbiamo già detto, ora io dico di nuovo, se qualcuno vi predica un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Infatti cerco io ora di cattivarmi l'approvazione dei uomini o quella di Dio. Oppure cerco di piacere gli uomini, infatti se cercassi ancora di piacere gli uomini, non sarei servo di Cristo. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, grazie per questa parola e prego per i miei fratelli, prego per l'Italia, Padre, per la Chiesa in Italia, che questa verità della Tua parola possa veramente la Tua Chiesa afferrare. E anche noi che siamo qui presenti questa sera, Signore, che possiamo scoprire, Signore, questo immenso mare della Tua grazia, anche nella nostra vita quotidiana. Di nuovo, Signore, ti chiediamo di benedirci nella Tua parola. Amen. Amen. Allora, questa lettera, dicono gli studiosi, è una delle prime di Paolo che ha scritto, fra tutte le sue lettere, e anche questa lettera è diversa perché non è stato scritto a solo una chiesa. I Galati era un popolo, non era una città, come i Filippesi era Filippi, una città, Corinto era una città, Efeso era una città. Ma la Galazia era una regione molto grande che adesso fa parte della Turchia. E un'altra cosa che notiamo in questa lettera, nelle altre lettere che Paolo ha scritto alle chiese, anche quando c'era qualche rimprovero dentro la lettera, lui comincia la lettera sempre ai santi, ai carissimi fratelli, tessalonicesi, dice: mi ricordo di voi, che bel ricordo. Ma i fratelli in Galazia, subito alla riprensione, e vediamo che Paolo usa un linguaggio molto forte in questa lettera, perché è una cosa molto seria, il legalismo che cerca di entrare nelle chiese. Infatti abbiamo letto in versetto 8 e 9, lui usa questa frase due volte, sia maledetto, che in greco è anatema, cioè sia maledetto dalla presenza di Dio. È molto forte questo linguaggio. E quindi Paolo comincia questa lettera, Paolo apostolo, non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. Quindi alcune cose vediamo in questo primo versetto, che la chiamata di Paolo era da Dio. È un uomo che deve fare pastore, o apostolo, o profeta, o qualsiasi servizio per Dio, o una donna, ha bisogno di essere chiamato da Dio. Perché se non ha la chiamata di Dio, dopo un po' di tempo, farà così. Bisogna avere la chiamata di Dio. Io so che il Signore mi ha chiamato qui a Montebelluna, anche se nella mia carne e a volte nei miei sentimenti metto molto dubbio in questo. Dico, ma Signore, sei sicuro di tutto questo? Ma sono sicuro, perché il Signore, anche il modo in cui noi siamo arrivati qui, è stato soprannaturale. E quindi io so che il Signore mi ha chiamato qua. E posso dire che io sono chiamato, nessun uomo mi ha chiamato, cioè anche se Frankie Polito mi ha chiamato dal castello, ma quella era una telefonata. Ma la mia chiamata è stata da parte di Dio. Anche perché quando io e Silvana eravamo in California e volevamo tornare in Italia, io avrei scelto una grande città, Padova, non so, Milano, Verona, magari. L'anno scorso eravamo al Lago di Garda a Sirmione. Quanti di voi siete stati a Sirmione? È un po', se non siete stati dovete andare, perché è bellissimo, veramente è bellissimo. Siamo andati là e eravamo lì, ci sono questi olivi sulle rive del lago, questo castello è bellissimo, veramente un posto. E Abigail, mia bambina, ha detto, papà, non potremmo cominciare una chiesa qua? Io ho detto, magari, preghi. E anche tanti fratelli, ma come mai Montebelluna, un piccolo paese, come mai? Perché non sei andato a Roma, a Firenze? È perché Dio mi ha chiamato a Montebelluna, questo posto dove non c'era nessuna testimonianza. E anche l'Apostolo Paolo poteva dire, non è stato un uomo che mi ha dato l'incarico. Noi vediamo nelle chiese a volte quando un uomo viene dato un incarico da parte dei uomini, come io sento che Dennis, tu devi fare pastore, io lo sento. Magari lui non lo sente, ma facciamo pastore lo stesso. E magari non ha successo e dice, perché non sto profetizzando su Dennis, spero che sarà un pastore un giorno. Però noi vediamo nella Chiesa tanti uomini che non sono chiamati da Dio e falliscono. Non possono fare altro che fallire, perché Dio non li ha chiamati di fare quella cosa. E quindi è impossibile. E io vedo delle chiese qui in Italia, anche, ma non solo, in tutto il mondo, però qui, come vivo qua, vedo delle chiese che non vanno mai avanti. Non crescono mai, 20 anni lì, sempre lì quasi nel annegarsi come comunità. Alla fine forse devo dire, forse il fratello non è neanche chiamato di fare pastore, forse lui ha deciso di fare pastore. Ma Paolo poteva dichiarare che il Signore veramente sulla strada di Damasco ha dato la chiamata. Un'altra cosa bella in questo versetto, non so se avete notato, Paolo dice, non da parte dei uomini, né per mezzo di uomo, ma tramite Gesù Cristo. Questo è un buon versetto per i testimoni di Geova. Perché qui lui dichiara che Gesù Cristo non è un uomo. Che lui dice, non è stato un uomo che mi ha chiamato, è stato Dio, Gesù. E tutti i fratelli che sono con me alla Chiesa della Galazia, grazia a voi e pace da Dio Padre e dal nostro Signore Gesù Cristo. Mi sembra che Henry ha parlato l'altra domenica di questa grazia e pace, ma voglio ripetere, perché è così vero, se tu non hai conosciuto la grazia, non puoi conoscere la pace. Prima bisogna conoscere la grazia di Dio, il favore immeritato di Dio. Alcuni mesi fa tutti avevano le bandiere della pace, no? Ma questa non è la pace di cui parla Paolo. È la pace che abbiamo col Signore. E io vedo anche credenti che magari hanno sperimentato la grazia alla nuova nascita, ma come i fratelli in Galazia cominciano a camminare secondo la carne. E tu vedi quelle persone, loro vogliono camminare secondo la legge, secondo le opere, tu vedi che non hanno pace, perché sono usciti dalla grazia. E quindi noi dobbiamo conoscere la grazia e poi avremo la pace. E come ho già detto tante volte, anche quando ero nella tenda di Cristo Risposta, io ero convertito, battezzato con lo Spirito Santo, un ministro, un predicatore, però il mio cammino cristiano era come una montagna rossa, su e giù, su e giù. Magari questa settimana ho pregato tanto, ho letto tanto la Bibbia e quindi mi sentivo molto spirituale, no? Ah, che bello! Adesso sono arrivato, adesso finalmente sono al di sopra delle mie contraddizioni, dei miei vizi, dei miei peccati, la vita vittoriosa. E in verità io confidavo in me stesso, magari in quello che io stavo facendo. E sicuramente ogni volta poi venivo il giù della montagna russa, il scendere nella vallata, alla disperazione, dire guai a me, uomo peccatore. E non so, forse questa è la tua esperienza anche adesso, e tu vai su e giù, tu credi che sei arrivato in un certo livello spirituale e poi il Signore ti dimostra, vedi Craig, ancora che cosa c'è nel tuo cuore, quanta sporcizia. E forse questa è solo la mia esperienza, ma credo che è un'esperienza universale. Dio vuole portare ognuno di noi a conoscere veramente che è solo per grazia. Anche il cammino cristiano, anche il cammino ogni giorno, Signore, è solo per la grazia che io vado avanti. E se noi non abbiamo conosciuto questo, avremo sempre difficoltà. Grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dalla presente malvagia età, secondo la volontà di Dio nostro Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Quindi Paolo subito vuole mettere in chiaro, Gesù ha dato se stesso per i nostri peccati. Voi conoscete tutto questo, no? Magari mentalmente lo conosciamo, ma tante volte nella realtà non lo riconosciamo nel modo in cui noi camminiamo. E Paolo anche volevo enfatizzare ai fratelli in Galazia, guarda che Gesù ha dato se stesso per i vostri peccati, voi non dovete dare voi stessi per i vostri peccati, perché questo era l'errore che era entrato nella Chiesa. Erano entrati uomini della Giudia e hanno insegnato i Galati, che vedremo più avanti, voi gentili dovete circoncidervi per essere salvati. Non basta la grazia di Dio, non basta il sacrificio di Cristo. Sì, Gesù è morto per i nostri peccati, sì, Gesù è il Messia che è stato profetizzato nel Vecchio Testamento, ma dovete anche fare questo. E questo, in poche parole, è quello che insegnano tutte le religioni del mondo. Sì, Gesù era un profeta, era un bravo, però dovete anche fare questo. Dovete fare un pellegrinaggio a Mecca, dovete andare in India, dovete andare a Roma, dovete fare 5 Ave Maria ogni giorno se vuoi essere salvato. Ma Paolo qui chiaramente, Gesù ha dato se stesso per i nostri peccati. Tu non puoi dare te stesso. Tu non puoi aggiungere niente a quello che Lui ha fatto. E Lui vuole ricordare i Galati e anche noi, ricordati che solo il sacrificio di Cristo è gradito da Dio. I tuoi sacrifici no. Non se noi vogliamo fare sacrifici per riscattarci dal peccato. Noi facciamo sacrifici per i fratelli, per l'avanzamento del Vangelo, ma questo è di conseguenza della nostra salvezza, questo è una conseguenza della posizione che abbiamo in Cristo. Ma nulla che abbiamo fatto prima e nulla che noi faremo dopo ci meriterà la salvezza. Questo è solo per grazia. E anche qui in versetto 4, Gesù ha dato se stesso per i nostri peccati per sottrarci dalla presente malvagia età. Questo è interessante perché tante volte noi pensiamo: ah, non vedo l'ora che il Signore mi libererà, no? Quanto di voi avete fatto questo sospiro? Signore, quando verrai? No? Magari quando le cose non vanno bene, Signore, torna presto, perché non voglio rimanere qua. E tante volte vediamo il Signore vuole liberarci proprio alla fine della vita, o al rapimento della Chiesa, quando il Signore ci libererà da questi corpi di carne, questi corpi che sono ancora sotto il peccato. Ma Paolo dice che anche il sacrificio di Cristo ci può liberare anche dal presente età malvagia, da questo mondo. Noi viviamo in questo mondo, ma il Signore ci ha liberato da questo mondo. Il Signore ci ha liberato dal peccato. Perché tanti credenti, loro sanno che Gesù è morto per il perdono dei loro peccati, ma non sanno che Gesù è morto per liberarli dal peccato, dal peccare. Non che non siamo alla perfezione, però il nostro maturare dovrebbe essere un cammino di santificazione, che noi pecchiamo sempre di meno, perché il Signore sta facendo un'opera nella nostra vita. E tanti credenti non sono a coscienza di questa realtà. Paolo in Romani abbiamo visto: il peccato non avrà dominio su di voi, quindi non avrà potere, non vi dominerà. E poi in versetto 5, Gesù è morto per i nostri peccati, per liberarci da questa età malvagia, secondo la volontà di Dio nostro Padre, quindi è stato tutto fatto nella volontà di Dio, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. C'è una grossa differenza fra quando un credente cammina nella grazia di Dio e quando cammina secondo le opere. È molto sottile e molti non se ne rendono conto. Quando camminiamo nella grazia di Dio, tutta la gloria va a Dio. E voglio che voi meditate un secondo su questo fatto. Quando tu ogni giorno, ogni secondo della tua vita, dici: Signore, è solo per la tua grazia, tutta la gloria va a te. Quando è solo per grazia, nessuno di noi abbiamo luogo per vantare. Avete compreso questo? Dite amen se avete compreso. Siete silenziosi questa sera. Ma quando camminiamo nelle opere della legge, chi è che prende la gloria? Prende la gloria di Dio? La prendiamo noi? Io ho fatto. Io faccio più di Silvana. Faccio molto più di Michael, perché è un grosso peccatore. Lui dice che non è così. Quando noi camminiamo secondo la legge, secondo il principio della legge, saremo sempre a confrontarci con gli altri. Saremo sempre a lottare, a combattere. E anche se falliremo, che tutti noi falliremo se camminiamo nella legge, secondo le opere della carne, allora cosa facciamo? Cerchiamo qualcuno che secondo il nostro standard è più debole di noi. No? Ma guarda quello che fuma! No? Guarda Silvana che fuma le sigarette. Ma io sono... mi fai sentire anche bene. Vedi, lei pecca, lei fuma sigarette. Allora, io sono meglio di lei. No, ti fa sentire bene, no? Tu sai di essere un peccatore. Tu sai che manchi e sei venuto privo della gloria di Dio? Per il fatto che magari uno, guarda come si veste quella sorella, guarda quello che fuma, guarda quello che fa così, e allora loro sono peggio di me, allora io sto andando bene, no? Vogliamo convincerci. Ma questo è camminare nella carne, è camminare secondo il principio della legge. Ma io credo che anche lo Spirito Santo in versetto 4, quando dice per sottrarci dalla presente malvagia età, è incluso anche sottrarci dal giudaismo, di questo camminare secondo la legge, di cercare di essere giustificato secondo le opere della carne. Perché questi ebrei volevano mettere questi gentili di nuovo sotto la legge. Sì, è per la grazia, però dovete anche fare questo. Se voi uomini non siete circoncisi, non siete consacrati come noi. Perché dicevano così? Perché loro l'hanno fatto, no? Anche nella tenda di Cristo risposto c'era un principio nel gruppo lì. Il appena arrivato, come c'era una gerarchia lì, ecclesiastica, in questo posto, magari l'appena arrivato era tipo, ok, tu ti devi sottometterti a me. Nel gruppo avevamo dei buddy, compagni. Quando arrivava un ragazzo nuovo, magari veniva affidato a me, che era un fratello più maturo. E come a me mi hanno fatto passare la gavetta, arrivava il nuovo, adesso anche tu devi passarla, no? E secondo me anche gli ebrei, come noi ci siamo tagliati, no? E voi siete salvati senza fare... No, non è giusto. Voi dovete fare come noi. C'era ancora un orgoglio lì. Noi siamo ebrei. Che Paolo più avanti in questo capitolo dice, se qualcuno ha da vantarsi sono io. Un beniamito, circonciso l'ottavo giorno. Io sono un ebrei doc, D-O-C. E quindi quando abbiamo compreso la grazia di Dio e camminare veramente per la potenza dello Spirito Santo, tutta la gloria va a Dio. Io non posso vantarmi e dire io sono meglio di Gianni o meglio di Silvana, non sono meglio di nessuno. È solo per la grazia, grazie Gesù. E la gloria va a Dio. Ma nella nostra carne vogliamo sempre qualcosa al quale vantarci. È carnale questo. Ma tante volte nelle chiese viene mascherato come spiritualità. No? Ah, tu non... Ma come, Craig? Un pastore predica con una maglietta? Ma non può essere. Può qualcosa buono venire fuori di Montebelluna? Come dicevano di Gesù di Nazareth, no? Era una città malfamata. E qui Paolo in versetto 6 dice, mi meraviglio, mi stupisco, sono incredulo che voi così presto avete lasciato il Signore per seguire un altro Vangelo. Queste sono le mie parole, adesso leggerò come è scritto nella Diodati. Mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo, chi ci ha chiamati, secondo voi? Dio Padre. Gesù ha detto, nessun uomo può venire se il Padre non lo chiama. Quindi siamo stati chiamati da Dio. E siamo stati chiamati a che cosa? Alle opere della legge. Siamo stati chiamati mediante la grazia di Cristo, non la grazia di Buddha o la grazia di un altro, la grazia di Cristo, perché la grazia è solo in Cristo. Siamo stati graziati, si dice così? E che cosa vuol dire? Voi sapete che cosa vuol dire? Un criminale, un omicida, un terrorista, L'altro giorno volevano liberare questo terrorista, non so perché, forse è famoso, e volevano dargli la grazia. Quindi sotto la legge questo uomo è stato condannato perché ha ammazzato un sacco di gente con una bomba, e per me può anche marcire in carcere per tutta la sua vita. Comunque, la grazia da Dio riceverà, ma non dallo Stato italiano. E quindi lui è stato condannato secondo la legge, tu sei colpevole, hai ammazzato quelle persone innocenti, e la penalità per questo sono, non so, 5 conti di ergastolo. Quindi non esci più, no? 20 anni un ergastolo, giusto? Mi sembra? Sbaglio? Però dall'ergastolo puoi uscire dopo un tot di anni, mi sembra. Nel vostro paese, mi sembra. In America non puoi uscire, quando ti danno la vita, tu stai lì. Comunque, quindi è condannato, 5 ergastoli, tu non esci mai. Non c'è speranza, tu sei venuto privo del standard dello Stato italiano, e quindi tu sei là, tu sei fuori. Tu non puoi più camminare nelle montagne, annusare un fiore dei campi, non puoi più baciare tua moglie, non puoi più vedere i tuoi figli, toccarli, camminare con loro mano a mano. Ma quando uno viene graziato, vuol dire regalato la libertà. Lui non ha fatto niente per meritarlo, anzi, lui merita di morire, forse. Ma quando uno è graziato, vuol dire che viene perdonato, viene liberato. Ma non per merito suo, è proprio una bontà, è la bontà dello Presidente dello Stato. Nel bontà del suo cuore decide, ok, questa persona io metterò la firma che lui sarà liberato dal carcere. E anche noi siamo salvati, siamo stati graziati da Dio Padre. Eravamo tutti in carcere, eravamo tutti condannati, senza speranza, e Dio ha detto, se voi crederete nel mio figlio, voi sarete graziati, voi sarete salvati. E quindi Paolo diceva, mi meraviglio, mi stupisco, non posso credere. Avete conosciuto il Signore, l'amore di Dio, avete conosciuto la libertà nello Spirito e volete tornare di nuovo sotto il giogo della legge. Volete di nuovo tornare a provare attraverso le tue opere per salvarvi. E Paolo dice che questo messaggio, questo anche metodo, che noi troviamo tanto nelle chiese evangeliche qui in Italia, e secondo me perché i fondamenti sono quelli, nei paesi latini, nei paesi cattolici, la salvezza per le opere. E purtroppo in tante comunità anche evangeliche dove viene predicata la grazia, però sottilmente, piano piano, il diavolo vuole far entrare questa eresia che ha cercato di entrare nelle chiese nella Galazia. Sì, è per la grazia, però tu devi fare questo, tu devi fare quello, tu devi camminare perfettamente ogni giorno, altrimenti, non so, forse lo perderai la salvezza nell'aria in qualche modo, se non cammini perfettamente come diciamo noi. E quindi Paolo dice, mi meraviglio, non, cioè, sono incredulo che avete... che siete allontanati da colui, da Dio, che vi ha chiamato nella grazia di Cristo e passiati così presto ad un altro Vangelo. E poi in versetto 7, il quale non è un altro Vangelo. Quindi prima sembrerebbe una contraddizione quella che dice Paolo qui. Siete passati un altro Vangelo, però Paolo dice, il quale non è un altro Vangelo. Quindi lui afferma due cose molto importanti in questo. Prima, che c'è un Vangelo, non ci sono dieci. C'è un Vangelo, che noi siamo salvati per la grazia di Dio mediante il sacrificio di Cristo. Questo è l'unico Vangelo. Gesù morto e risuscitato il terzo giorno. Non c'è un altro. Buddha non va bene. E poi Paolo disse, c'è un'altra verità qui, Paolo dice, voi siete passati un altro Vangelo, e Vangelo cosa vuol dire? Voi sapete, no? Qualcuno? Buona notizia. Bravissima Angela. Quindi lui dice, voi siete passati un'altra buona notizia, mettete buona notizia invece di Vangelo nella tua mente. Siete passati così presso un'altra buona notizia, il quale non è una buona notizia, perché dovete salvarvi di nuovo per le opere. E che buona notizia è questa? Prima di convertirmi ero sotto questa brutta notizia, no? Anche io, quando cominciavo a leggere i Vangeli, avevo 19 anni, e più leggevo il Vangelo, più mi sentivo compunto dello Spirito Santo per la mia vita peccaminosa. E quando ho letto nel Vangelo che Gesù ha detto, se tu solo guardi una donna per appetirla, hai commesso adulterio nel tuo cuore davanti a Dio, ho detto, ma allora magari prima, sai, 10 comandamenti avevo un po' di speranza, no? Magari Dio, sai, chiuderò un occhio e io entrerò in paradiso. Ma quando ho letto quello, ho detto, mamma mia, anche i pensieri. E allora non c'è proprio speranza per me. Quindi per me la legge non era una buona notizia, era una brutta notizia, perché dicevo, tu sei condannato. Tu sei separato da Dio. Anzi, Gesù ha detto nel Vangelo di Giovanni che il mondo è già condannato. Se uno non ha sperimentato la nuova nascita, la grazia di Dio, tu sei già sotto la condanna di Dio. Tu andrai all'inferno. Sei sotto la condanna, già. Sei condannato, ergastolo di Dio, eternamente separato da Lui. E quindi non è una bella notizia. E Paolo lo dice, siete passati un'altra buona notizia, ma non è una buona notizia. Se volete essere di nuovo schiavi? Cristo vi ha liberato, volete essere di nuovo schiavi? Il quale non è un altro Vangelo, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire il Vangelo di Cristo. Quindi anche qui vediamo che Paolo usa linguaggio fortissimo. Pervertire cosa vuol dire? Nessuno sa, voi siete italiani? Storcere, inquinare, rendere sporco, no? Cioè Dio ha creato il sesso fra un marito e una moglie, ma gli uomini poi lo pervertono nell'omosessualità, nella fornicazione, nel molestare i bambini. La Bibbia dice che il sesso è un dono di Dio, ma Dio ha dato al marito e alla moglie. Ma l'uomo vuole pervertirlo. E quindi anche qui vediamo che, come ho detto prima, c'è solo un Vangelo, un vero buona notizia, è questo, che siamo salvati per la grazia, che Dio ci ha tanto amato, che ha mandato suo figlio a riscattarci. Questa è una bella notizia. Ma tutte le altre notizie sono versioni pervertiti, resi sporchi, torcigliati, inquinati. Il Vangelo secondo i testimoni di Geova, il Vangelo secondo i mormoni. Anche qui c'era un Vangelo secondo gli ebrei. E questi non erano ebrei, diciamo, che non credevano in Gesù Cristo. Non erano ebrei che dicevano, no, Gesù non è neanche il Messia, noi crediamo solo in Mosè e la legge. Queste sono le persone che almeno dichiaravano di essere credenti in Cristo. Infiltravano le chiese come fratelli e dicevano: no, voi sì, è buono che crediate in Cristo, però dovete fare anche questo. E anche nelle chiese vengono gente, sono venuti anche alla nostra chiesa: sì, sì, è bello, però noi abbiamo un qualche segreto, una nuova rivelazione. Craig fa studio biblico sempre, ma noi abbiamo una nuova rivelazione, qualcosa più in là, che tu sarai una persona speciale, sarai sopra tutti gli altri quando lo conoscerai. E queste persone cercavano di fare questo. Chi vuole camminare la legge si gonfia. E quindi, il quale non è un altro Vangelo, versetto 7, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo, notate che lui non dice un angelo da Dio, perché possono venire angeli dal cielo. Sapete, non so se sapete la storia dei mormoni. Joseph Smith, che è il fondatore di questo movimento, ha dichiarato che un angelo del cielo è venuto da lui e l'ha dato questo libro di Mormoni. E lui aveva anche un papiro egiziano antichissimo, e lui diceva: vedi, in questo papiro è il libro di Mormoni, questo angelo mi ha dato questo papiro. Che poi, dopo la morte di Joseph Smith, hanno analizzato alcuni scienziati, era un papiro funebre. Non c'entrava niente né col Vangelo, né con Marone, questo angelo che era sceso, era tutto un imbroglio, perché Joseph Smith era un imbroglione. Ma lui ha dichiarato che questo angelo ha dato una rivelazione. Mohammed, che è venuto dopo Cristo, ha dichiarato che un angelo, l'angelo Gabriele mi sembra, si è rivelato il Corano dentro una caverna. Ma Paolo dice: anche se vengono angeli, anche se viene un statua di Maria che piange sangue e dichiara qualcosa, voi non dovete crederlo. Perché anche un nemico può fare cose soprannaturali. Anche potrebbe apparire un angelo e portare un altro Vangelo, ma Paolo disse: sia maledetta. E in versetto 9 di nuovo ripete: come abbiamo già detto, ora io dico di nuovo, se qualcuno vi predica un altro Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Qual era il Vangelo che avevano ricevuto? Siete salvati mediante la grazia di Dio, senza nessuna opera, neanche uno. Quando noi cominciamo a giungere all'opera di Cristo, è comodo per il nostro orgoglio umano, perché poi possiamo vantare: io ho fatto qualcosa, no? Ma se guardiamo veramente bene, è un insulto a Dio. È un insultare Dio, è insultare anche Cristo, perché quando noi vogliamo aggiungere al suo sacrificio, stiamo dichiarando che non bastava. Quello che tu hai fatto, Gesù, per me non era abbastanza. E questa è una bestemmia. Perciò Paolo ha detto: sia maledetto. Sia anatema, sia separato per sempre. Più avanti in questo libro Paolo dice: quello che vogliono farvi circoncidere, lui dice, siano castrati. E l'apostolo, un uomo di Dio, ha detto così. Non l'ho detto io. È una parola forte, no? E in insultare Dio, anche le persone in Italia che dicono, oh, bisogna fare questo, no, questo è un insulto. Perché tu dichiari che non era abbastanza buono quello che Cristo ha fatto. Non era completo. Non solo un insulto a Gesù e quello che lui ha fatto, ma è un chiamare Dio bugiardo. Perché Dio ha detto, questo è il mio diletto figlio in cui mi sono compiaciuto. E Paolo dichiara, sia in questo libro e in tanti libri nel Nuovo Testamento, il fatto che Gesù è risuscitato dai morti è la prova che Dio ha accettato il suo sacrificio. E vi ho già insegnato queste cose. Nel Tempio, nel Vecchio Testamento, il sommo sacerdote andava una volta all'anno per offrire espiazione per i suoi peccati, il peccato del popolo. Voi conoscete, no? E intorno alle sue vite c'era un cordo legato che usciva fuori dal luogo santissimo, in modo che se lui offriva indegnamente questo sacrificio e moriva, gli altri sacerdoti potevano tirarlo fuori senza loro entrare nel luogo santissimo. Perché se loro entravano, era come quell'uomo, non mi ricordo il nome, che ha toccato l'arca di Dio e il Signore l'ha colpito. Solo il sommo sacerdote era permesso di entrare nel luogo santissimo. E quindi se moriva, gli altri dovevano tirarlo fuori senza entrare. Ma nel Vecchio Testamento, quando il sommo sacerdote usciva dal luogo santissimo, era una prova alla gente che Dio aveva accettato il suo sacrificio. Noi sappiamo che tutti quei sacrifici solo mettevano da parte i peccati. Non hanno provveduto veramente il perdono del peccato, perché solo il sacrificio di Cristo ha fatto questo. Ma Dio ha dichiarato, risuscitando Cristo, che il suo sacrificio è stato accettato, è compiuto. Voi non potete aggiungere niente. E quindi, di aggiungere le nostre opere alla grazia di Dio e insultare Cristo e insultare Dio. E Paolo disse, chi vuole pervertire il Vangelo, chi vuole ingannarvi, chi vuole rimettervi sotto il giogo della schiavitù, due volte sia maledetto. E anche io lo dico, se qualcuno vuole venire in questa chiesa e ma deve fare le opere, perché non mettono le opere? Ah, ma fratello, io ho avuto fratelli che sono venuti da me in questa chiesa. Ah, ma tu devi prendere provvedimento. Dobbiamo fare un codice di vestirsi. Qualcuno mi ha detto questo. Perché magari qualche donna è venuta un po', magari potevo mettere un po' più di vestiti. Che io sarei anche d'accordo che dobbiamo entrare nella chiesa con modestà, no? Non scoperti. Però noi non metteremo mai 10 regole della chiesa sulla porta. Mai. Questo è entrare di nuovo sotto la legge. E io dico, pregate per quelle persone. Se vuoi ministrarli con amore, vai a parlarli al modo loro. No, tu devi fare, tu sei il pastore. Ah, grazie. Io ho tutti i compiti brutti. Ma anche qui abbiamo, specialmente in Italia, e secondo me tutti i paesi cattolici, c'è sempre quella tendenza di nuovo come i Galati, che entra nel puro Vangelo un po' di legge, un po' di regole, qualche codice. E quando entra così nella Chiesa, quello che succede è che noi sviluppiamo un orgoglio spirituale, no? Facciamo finta che io stabilisco 10 regole. Tutti i fratelli devono venire con la cravatta in chiesa. Allora, se Enzo non viene con la cravatta in chiesa, io comincerò a guardarlo dal naso in giù, no? Ma se io non voglio essere santo, devo portare la cravatta in chiesa domenica. E le conseguenze di questo, quando rientriamo sotto la legge, entriamo in un orgoglio spirituale. E noi diventiamo, anche a volte senza renderci conto, diventiamo i farisei che hanno crocifisso Gesù Cristo. Magari fuori abbiamo la cravatta, come i farisei, no? Sepolcri bianchi, come sono santi. Ma Gesù ha detto, siete pieni di ossa di uomini morti, che era per un ebreo la cosa più schifosa, l'insulto più grande che uno poteva fargli. Un corpo morto per un ebreo era la cosa più schifosa che esisteva. E quindi dire, voi siete sepolcri, belli fuori, ma siete pieni di quella roba là. Era un grosso insulto. Ma anche noi, se non siamo attenti, possiamo diventare come i farisei. Fare le nostre standard, le nostre regole, e cominciamo a giudicare tutti, invece di amare tutti. La parola di giudicate voi stessi. Gesù ha detto giudicate i frutti, quindi se uno pecca, noi siamo permessi di giudicare il peccato e dire questo è sbagliato. Ma il giudizio delle anime tocca a Dio. Lui non ha affidato nessuno di noi questo compito. E poi in versetto 10 concluderemo questa sera. Infatti cerco io ora di cattivarmi l'approvazione dei uomini o quella di Dio. Oppure cerco di piacere gli uomini. Infatti se cercassi ancora di piacere gli uomini non sarei servo di Cristo. Io per tanti anni come credente non capivo neanche che cosa sta dicendo qui Paolo. Cosa vuol dire? E io credo che lui voleva dire che per lui sarebbe stato più facile nella carne di compromettersi con questi ebrei. No, lui era un ebreo. Lui era un beniamita, circonciso l'ottavo giorno, un fariseo dei farisei. Ha fatto la scuola biblica di Gamaliele. E quindi lui aveva tutti i titoli, aveva il diploma, aveva la medaglia di oro forse, no? Quindi anche lui, sicuramente nella sua vita c'era la tentazione di rendere il Vangelo accettevole ai suoi concittadini, di compromettere il Vangelo di Cristo, dire va bene, facciamo 10 regole sulla Chiesa. Va bene, voi vi circoncidete, intanto è solo un piccolo taglio, l'ho fatto io già, no? E a volte sembra così, ma è solo un piccolo compromesso. Però credo che ho già dimostrato che un piccolo compromesso col Vangelo di Cristo è un grave errore. È pervertire il Vangelo di Cristo. E renderlo in un certo senso sporco, perché non è, come dice Paolo, non è una buona notizia, è una brutta notizia. E quindi Paolo disse, cioè, queste sono le mie parole, in poche parole Paolo qua dice, sarebbe facile per me di dire va bene voi gentili, circoncidetevi, così c'è pace fra questi ebrei. Così c'è pace nella Chiesa, così non devo avere a che fare con questi che sempre mi asilano. E io dico, fratelli, io vivo questa realtà anche qui a Montebelluna. C'ho delle persone che ogni tanto, come ho detto, c'era uno che mi ha detto, dobbiamo fare un codice di vestirsi. Che quella sorella è venuta così, ho detto, prega per lei. Bisognerebbe fare regole. Bisognerebbe fare così e cos'ha. E ringrazio Dio che per la sua grazia non mi sono ceduto su questo ancora. Pregate per me. Perché per me sarebbe facile, sarebbe più facile, no? E dire, va bene, compromettiamo un po'. Voi dovete tutti fare così. Ma Paolo disse alla fine, io non sarei più servo di Cristo. Se io mi cedo alla volontà dei uomini, io non sono più un servo di Dio, ma sono diventato un servo loro. E Paolo disse, io non lo farò. Sono convinto che anche questi ebrei dicevano di Paolo, ah, lui predica la grazia facile, no? Solo per la grazia, non dovete fare niente. Ma noi siamo salvati per grazia, siamo perdonati per grazia, siamo santificati per grazia, saremo glorificati per grazia. E la potenza dello Spirito per camminare ogni giorno in santità è solo per grazia. I doni dello Spirito Santo sono solo per grazia. Tante volte noi sbagliamo, il Signore magari ci dà il dono delle lingue, che Paolo dice che è il minimo di tutti i doni. Oh, guarda me! Mi sembra Lloyd ha detto che a volte è come il treno. Ha detto Lloyd domenica questo, mi confondo perché ho sentito tante di quelle prediche questa settimana. E poi ho tradotto tutti. E lui ha detto, a volte siamo come il treno, no? I doni dello Spirito è il motore del treno. Quel vapore viene usato per locomotare, per portare avanti. E noi tante volte vogliamo solo fischiare, no? Boop, boop, per far vedere. Ma il vapore non è per suonare il fischio, è per andare avanti il motore. Ma noi vogliamo essere anche tutti noi servi di Cristo e vogliamo stare attenti perché è molto facile che noi possiamo rientrare. Io tante volte mi devo tipo controllare me stesso. E come il Signore dice, vedi Craig, tu stai entrando di nuovo nel legalismo. E chi è stato in un ambiente così per tanto tempo, fai fatica. Magari tu hai una rivelazione della grazia di Dio e poi di nuovo ricadi. Magari arriva un giudaizzante, anche gentile italiano, e dice, no, Craig, non è così. Devi alzarti ogni mattina alle 4 a pregare se vuoi essere veramente consacrato a Dio. Sarebbe buono alzarci ogni mattina alle 4 a pregare, ma quello non ti renderà più un figlio di Dio. Tu sei già un figlio di Dio per la grazia di Dio. E sarà un combattimento per tutta la tua vita. Il nemico cercherà sempre di nuovo di metterti sotto il giogo della legge, di far entrare quell'orgoglio spirituale sottilmente, piano piano, che tu cominci a, ma Angela, perché fa così? Io sono meglio di lei, sono più sacro di lei, sono più consacrato di lei. Ma il Signore vuole che noi, con umiltà, ogni giorno, Signore, è solo per la Tua grazia che cammino, solo per la Tua grazia. Vogliamo pregare. Signore, veramente è solo per la Tua grazia. E prego per i miei fratelli, prego per me stesso, Padre, che se noi vaghiamo anche un millimetro, Padre, di questa libertà nello Spirito, Padre, questa vita gioiosa, Padre, di camminare con Te, Signore, non sotto regole o legge, ma camminare secondo la guida del Tuo Spirito Santo, di camminare nella Tua grazia, di camminare nella Tua pace, che Tu ci riporterai. E Padre, Tu ci dimostrerai appena appena che diventiamo un po' orgoglioso dove stiamo vagando delle Tue vie. Che tutti noi, Signore, possiamo avere sempre una rivelazione più maggiore della Tua grazia, Signore, questo grande dono che ci hai dato. nel tuo Figlio Gesù Cristo. Amen. 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 Dio vi benedica.